Potete rimanere seduti, siamo nel mese dedicato a Maria, magari recitiamo un'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della pace e della famiglia, prega per noi. Bene. Allora, una piccolissima introduzione, 2 o 3 minuti perché non posso rubare il tempo al nostro ospite. E è sempre un piacere venire a trovare Donaldo. Quando poi si parla di famiglia, Don è sempre a porte già aperte, giusto Don? Allora abbiamo detto, perché non fare una serata su questo tema che sta un pochino mettendo in discussione la forma familiare che noi conosciamo e porta anche della confusione. Mi rendo conto che in giro non c'è ben chiarezza sui diritti e i doveri tra le forme di cui noi abbiamo il matrimonio, di cui poi vedremo le varie modalità, l'unione civile e la convivenza di fatto, l'unione di fatto. Allora abbiamo pensato, con il forum delle associazioni familiari e la parrocchia qui di Viserba e l'ufficio famiglia, di organizzare questa serata. E tra l'altro anticipo, se no poi mi dimentico, che qui ci sono delle brochure informative sia sulle attività del forum là e sia sulle attività dell'ufficio famiglia. Se le volete, le potete prendere. Qui ci sono tutti gli ambiti in cui noi più o meno operiamo, e le commissioni sono sempre disponibili per andare a animare degli incontri dei vari gruppi, sui giovani, sui fidanzati, sugli sposi. Andiamo un pochino a supporto delle parrocchie di chi può avere bisogno. Allora, intanto Giuliano ti presento, così non faccio magari gaff dopo. Giuliano Zamagni, avvocato, presidente del forum delle associazioni familiari di Rimini. Ciao Monica. Nonché vicepresidente di Azione Cattolica e membro dell'ufficio famiglia diocesano. E quindi avremo modo di ascoltarti, dico solo 2 cose senza essere lungo. Esiste oggi un processo di trasformazione rapido, velocissimo, ve ne accorgete anche voi, no? Tutte le cose cambiano con una velocità incredibile, e questo tocca il mondo, ma tocca anche la realtà della famiglia. Quindi anche la famiglia è soggetta a delle spinte che la toccano nel vivo. Una frangia, quindi ancora del 68, questo motto 68ino, in nome della... Ciao, ciao, bello, ciao. In nome della spontaneità vorrebbe indebolire, uccidere le istituzioni e in particolare anche l'istituzione familiare. La famiglia comunque possiamo dire che resiste, perché anche nel rapporto che è stato fatto qualche tempo fa dall'Università Cattolica di Milano sui giovani, cosiddetto rapporto sui millennials, ha presentato il fatto che i giovani, gli viene chiesto, quando avete bisogno di una figura autorevole, quando avete una difficoltà, quando avete una cosa importante con cui parlarne, a chi vi rivolgete? Al primo posto ci sono sempre le figure familiari. Quindi può essere il padre, la madre, il fratello, ma questa è una risposta interessante perché scendendo poi si arriva, vi faccio un esempio, i politici stanno all'1%, no? Nella stima dei giovani dai 19 ai 29 anni. Papa Francesco sta al 48-49%, se non sbaglio, che però un lato negativo che vi dico, la butto lì, è slegato dalla Chiesa. La Chiesa sta più in basso, la Chiesa cattolica. Papa Francesco come figura è visto molto coerente dai giovani. Vabbè, comunque l'importante è che ai primi posti per i giovani c'è sempre la famiglia. Quindi c'è un clima culturale che ci accompagna, che è di flessibilità e insicurezza. Non ci sono più dei soliti fondamenti su cui appoggiare i piedi, no? Ci sono delle crisi anche in questo campo. Quindi c'è una ricerca dell'attimo fuggente. Il Bauman parla di legami liquidi, no? I legami dell'usa e getta, come un po' oggi il nostro tempo. Una cosa si compra, non funziona più, si butta, non ci si spende nemmeno per aggiustarlo. Questa liquidità va a influire anche nei rapporti familiari. Proviamo a stare insieme, si dice. Vediamo se va. Stiamo insieme, se per caso non dovesse andare, torniamo da dove siamo venuti. Quindi prevale una immediata soddisfazione personale a discapito di una scelta definitiva. Quindi manca la libertà di legami stabilmente duraturi, cioè siamo affaticati, facciamo fatica a scegliere il per sempre, spaventa i giovani questa dimensione. Quindi la moglie, il marito, i figli sono visti come delle possibilità che ci possono essere o come non ci possono essere. Questo è un pochino quello che ci coinvolge oggi. Quindi sono cose che è possibile avere o che non avere. E la cosa brutta è che possono entrare in concorrenza con altre, nel senso che il figlio o un legame stabile può venire a ledere la soddisfazione di un mio desiderio, che oggi diventa diritto, secondo il pensiero comune. Quindi di conseguenza cala il tasso di natalità e di conseguenza crescono le separazioni e i divorzi, perché abbiamo visto come anche, non so se avete visto i dati, ma con il divorzio breve c'è stata un'impennata del numero dei divorzi e per il legislatore questo è un obiettivo centrato, hanno centrato l'obiettivo di snellire le procedure e favorire il divorzio. Ecco, non andrei avanti, io stasera abbiamo chiamato Giuliano per sentire un pochino se è possibile capire, nel limite del nostro tempo, la differenza nei diritti e nei doveri fra le forme matrimoniali, quindi poi vi dirà lui quali sono in Italia, l'unione civile che è l'ultimo atto del legislatore e le convivenze di fatto. Giuliano, grazie.
Grazie a te Gianluca. Aggiungo solamente una cosa alla mia presentazione che viene prima delle cariche, eccetera, visto che si parla di famiglia, che marito di Miriam e papà di Pietro Leone e Agostino.
Sposo.
Lo mettiamo prima del resto. Vi chiedo anche la pazienza un attimo di permettermi di presentare le associazioni che rappresento. Il Forum delle Associazioni Familiari è un'associazione di secondo livello, raccoglie altre associazioni che hanno a cuore la famiglia e che hanno deciso di mettersi insieme sia a livello nazionale che a livello locale, anche qui a Rimini, per monitorare quello che sono le politiche sulla famiglia, fare proposte e incontri come questo. Del Forum a Rimini fanno parte, e cito neanche in ordine alfabetico, ma in ordine casuale, il Rinnovamento nello Spirito Santo, il Movimento dei Focolari, l'Istituto Santa Famiglia, l'Azione Cattolica Italiana, l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, le ACLI, i Cristiani nel Mondo del Lavoro, Famiglie per l'Accoglienza, il Sindacato delle Famiglie, la Comunità Papa Giovanni XXIII, il Movimento per la Vita e il Consultorio Familiare UCIPEM. Come vedete siamo parecchie associazioni, siamo ben rappresentati. A Rimini sono 4 anni che ci siamo costituiti, che siamo presenti e cerchiamo di fare del nostro meglio. L'altra associazione che rappresento, l'Azione Cattolica, forse la conoscete meglio, visto che ha appena festeggiato i suoi 150 anni. Saluto il presidente parrocchiale che è presente questa sera e credo che nella sua vocazione, nella vocazione dell'Azione Cattolica, ci siano incontri come questo, cioè quello di aiutare a formare laici che sono consapevoli di come si deve stare nel mondo, non dimenticando mai l'invito di Bachelet, cioè quello di seminare, gettare il seme buono del Vangelo. Io non so se stasera getterò del seme buono, però cercherò di esservi d'aiuto per districarci in questo compito difficile che mi è stato assegnato, cioè parlarvi di matrimonio, unione civile e convivenza di fatto, perché praticamente sarebbe un corso di diritto di famiglia. Quindi cercherò di darvi alcuni riferimenti base per comprendere anche dove ci stiamo muovendo come idea di famiglia. Vedrete anche delle slide particolarmente ricche e piene di parole, sulle quali però mi soffermerò solamente in alcuni passaggi, anche perché l'idea era creare un qualcosa che poi potesse essere utilizzato, lasciato per dare delle indicazioni. Quindi su alcuni aspetti andremo, come si suol dire, a volo d'uccello, sopra passeremo così. Altre cose in realtà non le affronteremo, perché tutto l'ambito della separazione, del divorzio, i rapporti con i figli richiederebbero non una serata ma molto molto di più. E vi chiedo quindi di avere un pochettino di pazienza, perché la relazione sarà abbastanza tecnica, ma del resto il diritto non può essere diversamente spiegato. Cercherò anche, nel limite del possibile, però, di farvi appassionare alcuni passaggi che, seppur tecnici, sono fondamentali per capire appunto in che mondo viviamo. L'idea iniziale era quella di fare una comparazione fra matrimonio e unioni civili, però il timore era quello di creare confusione. Allora partiamo dal matrimonio, capiamo bene che cos'è il matrimonio e poi dopo vediamo come unioni civili e convivenza di fatto, ma convivenza di fatto poi vedremo che è un qualcosa di molto particolare. Io ho cercato in questi giorni, ma non l'ho trovato, c'era una statistica su quante convivenze di fatto, secondo la legge Cirinà, siano state registrate in Italia, un dato che non ho trovato, però adesso forse più avanti lo avremo. Bene, ora cominciamo. E cominciamo dal matrimonio. Il primo riferimento è questo. Allora, il matrimonio, e badate che è un aspetto importante, non trova una sua definizione. Cioè non c'è scritto da nessuna parte che cos'è il matrimonio, per il semplice motivo che il matrimonio è un luogo, un'istituzione, che il diritto trova e non crea. Cioè quando l'uomo comincia a darsi delle regole sul diritto, a volere normare la propria vita, il matrimonio era un'istituzione già presente, che era l'unione di un uomo e di una donna per vivere insieme, per sostenersi, mettere al mondo i figli, eccetera, eccetera. Quindi il diritto in generale e la nostra Costituzione, quando ce la diamo, non ne dà una definizione, ma si preoccupa più che altro di proteggerla e di promuoverla. E allora le fonti costituzionali della famiglia, prima ancora del matrimonio, sono l'articolo 29 della Costituzione, che dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Quel società naturale sta proprio a spiegare quello che vi ho appena spiegato. È una società, è un insieme di persone, non nel senso che intendiamo noi magari società per fare affari, ma naturale perché è la natura che ce l'ha data, fondata sul matrimonio. Quindi non c'è una definizione di matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge. Poi c'è l'articolo 31 che ci dà da pensare, perché dice che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù. La nostra Costituzione contiene anche degli articoli programmatici, cioè di cose che erano da fare. Sull'articolo 31 forse c'è ancora molto da fare, perché questo agevolare con le misure economiche la famiglia, diciamo che ancora forse non è proprio completamente compiuto. Quindi la famiglia e il matrimonio trovano il suo fondamento nella Costituzione. Poi le norme che la regolano le troviamo nel Codice Civile, gli articoli da 79 a 230 bis del Codice Civile. Inoltre, quando parliamo di matrimonio, dobbiamo concepire il matrimonio sotto due specie: il matrimonio come atto e il matrimonio come rapporto. Ora, innanzitutto, il matrimonio non è un contratto, perché il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o distinguere un rapporto giuridico di carattere patrimoniale. Nel matrimonio manca la patrimonialità, c'è la parte che riguarda il regolamento delle questioni patrimoniali, ma io non mi sposo per trarne un guadagno che può essere... Prego.
Ciao.
Io non mi sposo per trarne un guadagno che può essere monetizzato, però è un negozio giuridico. Il negozio giuridico è la categoria alla quale rientra anche il contratto, e sostanzialmente è un atto che l'ordinamento riconosce, tramite il quale delle persone, dei privati, possono regolare i loro rapporti. In particolar modo il matrimonio atto è quando un uomo e una donna, con le dovute formalità, dichiarano di volersi prendere reciprocamente per marito e moglie e diventare una famiglia. Poi c'è il matrimonio rapporto, che riguarda invece gli effetti personali e patrimoniali che scaturiscono dall'aver celebrato il matrimonio. Quindi da una parte c'è la celebrazione, dall'altra parte c'è il rapporto che si viene a instaurare in conseguenza del fatto che abbiamo deciso di sposarci. E questo lo abbiamo detto. Il matrimonio è un negozio, è un atto personalissimo, non può essere sottoposto a termine o condizione, nessuno può essere obbligato a sposarsi, e anche l'eventuale promessa di matrimonio non è un qualche cosa che io posso poi obbligare ad adempiere. L'unico effetto della promessa di matrimonio è che se erano state fatte spese in previsione del matrimonio, acquisto di abiti, la casa, il fotografo, eccetera, chi si tira indietro li deve rimborsare. Ed è un atto solenne in quanto si svolge secondo determinate formalità. Non posso farlo come voglio, ma devo seguire quelle che sono le formalità previste dal rito che io vado a scegliere. In particolar modo il nostro ordinamento riconosce tre tipi di matrimonio: il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, quindi davanti al sindaco, un suo delegato, in comune o all'interno di un luogo deputato che sia di proprietà del comune, ed è regolato dagli articoli da 84 a 142 del codice civile. Poi c'è il matrimonio concordatario, che è l'articolo 82, cioè il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico, è regolato in conformità con il concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano. Questo matrimonio è un matrimonio che ha sia effetti religiosi sia effetti civili, tanto è vero che anch'esso è preceduto dalle pubblicazioni, lo vedremo, il sacerdote che è ufficiale di Stato civile dà lettura agli sposi degli articoli del codice civile, gli stessi che vengono letti durante il matrimonio civile, perché ha entrambi gli effetti, viene registrato. La stessa cosa del terzo tipo è per il matrimonio celebrato davanti a ministri di culti ammessi, che sono altre religioni che possono avere fatto accordi con lo Stato. Questo incide solamente con le modalità con cui avvengono determinati passaggi, ma a noi interessa poco. Però anche in questo caso può avere effetti civili. Quindi dicevamo che l'ordinamento riconosce tre matrimoni: quello civile, quello concordatario e quello con i culti ammessi. Questo qui ci interessa relativamente, e anche questo. Vi è un quarto tipo di matrimonio che è quello solo religioso. Si può chiaramente scegliere anche di sposarsi solamente con il rito religioso. E questo non avrà effetti per quanto riguarda l'ambito civile. Le persone saranno sposate solamente davanti a Dio, ma non saranno sposate per lo Stato. Questo avviene solitamente. Allora, questo era un tipo di rito che veniva seguito molti anni fa, quando ancora la questione romana era aperta, per chi non riconosceva l'occupazione dello Stato italiano, del Vaticano da parte dello Stato italiano, e quindi si rifiutava di celebrare il matrimonio civile, faceva solamente il matrimonio religioso. Ad oggi invece va molto di moda, mi dicono, per i vedovi che si incontrano e decidono di risposarsi, perché il vantaggio qui è quello che si rimane separati per lo Stato, e quindi eventualmente c'è il diritto alla pensione di reversibilità che un vedovo potrebbe godere essendo appunto vedovo. Comunque questo che a noi ci interessa relativamente. Matrimonio concordatario, le due parti, cioè quelle le due sfere, la sfera religiosa e la sfera civile, rimangono di per sé separate, però poi dopo fare questa scelta produce effetti comunque anche nell'ambito civile. Bene. Il matrimonio come rapporto. Celebrato il matrimonio come atto, secondo i riti esposti in precedenza, si va a costituire il matrimonio rapporto, ovvero è l'insieme degli effetti sia di natura personale che patrimoniale che scaturiscono dalla celebrazione del matrimonio, e sono regolati dagli articoli da 143 a 148 del codice civile. In particolare, durante il matrimonio, agli sposi viene data lettura degli articoli 143, 144 e 147. Questo lo fa anche il sacerdote nel matrimonio, nel rito del concordato. E ora andiamo a vedere quali sono i diritti e i doveri dei coniugi. Con il matrimonio, il marito e la moglie, questo è l'articolo 143, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, e questa è un'esplicazione del principio di uguaglianza che abbiamo visto prima nell'articolo 29 della Costituzione. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, questo segniamocelo perché vedremo che ci tornerà utile poi in seguito, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze, alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. L'obbligo di fedeltà. Il dovere di fedeltà non va inteso solamente come obbligo di astenersi dalle relazioni extraconiugali. È questo, ma non è solamente questo, ma è anche l'impegno reciproco a non tradire la fiducia, la dedizione e la realtà reciproche. Quindi un'idea di fedeltà più ampia di quella semplicemente carnale che potremmo immaginare. Questo è il motivo, per esempio, ci sono sentenze della Cassazione recenti, se non ricordo male, che hanno parlato di violazione di questo obbligo anche nel caso in cui il marito, perché in questo caso era il marito, intratteneva o andava a vedere siti pornografici o anche semplicemente si era iscritto ad un sito per incontri per singolo, ma anche reali, per creare appuntamenti. Poi ce ne sono di più tipi, ce ne sono, io Miriam non li conosco ovviamente, quindi lo dico solo per sentito dire, l'ho letto nella sentenza, infatti mi sono stupito, ma ho detto ci sarà anche questa roba incredibile. L'obbligo di fedeltà perdura sino a quando i coniugi convivono e viene meno quando è stata pronunciata la separazione. La separazione, udienza davanti al presidente, il presidente dà i provvedimenti urgenti e autorizza i coniugi a vivere separati, da quel momento questo obbligo viene meno. Obbligo all'assistenza morale e materiale, consiste nell'impegno a sostenersi, a proteggersi, a aiutarsi nella vita di tutti i giorni. Dal punto di vista morale significa rispettare la personalità, la cultura e il temperamento dell'altro. Sotto il profilo materiale significa pretendere l'uno dall'altro il sostegno economico necessario per assolvere i compiti di cui ci si è fatto carico nella ripartizione degli oneri familiari, nel sostentamento della famiglia. La violazione del dovere di assistenza può essere causa di addebito, e nel nostro sistema l'addebito, la funzione che gli è rimasta sostanzialmente è quella di evitare al coniuge a quale è stato collato l'addebito di avere il diritto al mantenimento da parte dell'altro, però una sua rilevanza comunque ce l'ha, insomma. Significa anche questo obbligo evitare di tenere comportamenti violenti o aggressivi, freddezza nei sentimenti e comportamenti egoistici, rifiuto di intrattenere rapporti affettivi o sessuali, questa per i mariti, se volete potete segnarla e poi riportarla eventualmente. E poi come assistenza materiale sono state ipotizzate anche abbandono del posto di lavoro senza prospettive occupazionali, tirchieria, avarizia, eccetera. Poi dopo è chiaro che lo possiamo sviluppare, però il senso mi sembra sia abbastanza facile da comprendere, è quell'idea del prendersi cura dell'altro quando si decide di sposarlo. Obbligo alla collaborazione nell'interesse della famiglia, partecipazione di ogni coniuge alla vita familiare per il soddisfacimento di tutti i suoi componenti, ed è direttamente collegato al dovere di contribuzione alle decisioni concordate sull'indirizzo della vita familiare. Tanto è vero che se i coniugi non sono d'accordo sul tipo di indirizzo di dare alla loro vita familiare, possono ricorrere al giudice che, se proprio non riesce a metterli d'accordo, prende i provvedimenti che ritiene più opportuni per la famiglia. Però vi rendete conto che sono interventi molto, molto invasivi. L'obbligo alla coabitazione. L'obbligo alla coabitazione sostanzialmente impone ai coniugi di scegliere di comune accordo il luogo dove viene fissato il centro della loro vita, dei loro interessi. La coabitazione non deve essere intesa solamente come vivere sotto lo stesso tetto, ma come comunione di vita. Tanto è vero che i coniugi, per motivi di lavoro, affettivi, di salute, possono decidere per un periodo di vivere anche in maniera separata o fissare in maniera separata le proprie residenze, ciò non toglie che devono comunque avere una intimità e vivere insieme, una comunione di vita. Il coniuge può allontanarsi dalla residenza familiare solamente se ricorre a una giusta causa, fra virgolette l'abbandono del tetto coniugale per intenderci, insomma. Se l'allontanamento non è giustificato comporta una serie di conseguenze, quali che il coniuge che si è allontanato non può più pretendere dall'altro rispetto del dovere di assistenza, gli può essere addebitata la separazione e gli può essere contestata la responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare, però qui devono esserci requisiti specifici. L'articolo 144, i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle prevenite della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Ora, è chiaro che questi articoli sono anche frutto della riforma del diritto di famiglia, perché prima non era esattamente così, cioè era il marito che decideva come portare avanti la famiglia. Non mi soffermo su questo obbligo perché più o meno è una esplicitazione di quelli che abbiamo visto prima. L'articolo 147 sono i doveri verso i figli. Il matrimonio impone a ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis. Ora, qui andiamo velocemente. I figli, sia che siano nati da genitori sposati, sia che siano nati da genitori non sposati, hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei genitori. Questo rileva poco ai fini del matrimonio. Quello che interessa a noi, ai fini del matrimonio, come istituto, che ci può interessare, è questo: che il figlio nato in costanza di matrimonio si presume essere figlio del marito. Mentre invece, quindi, a meno che non ci siano delle condizioni particolari, ma adesso non ve le sto a spiegare perché altrimenti verremmo a notte. Mentre invece il figlio nato da una coppia non sposata, il padre per riconoscerlo deve fare un espresso riconoscimento, perché altrimenti è solamente la madre che lo può riconoscere. Ai figli spetta il diritto a crescere in famiglia, a mantenere rapporti significativi con i parenti, di contribuire all'economia della famiglia con le proprie capacità. E inoltre, questo inoltre è importante perché poi vedremo che sono quegli aspetti che hanno giocato un ruolo importante nella decisione di emanare una legge per le unioni civili e il riconoscimento di diritti che altrimenti non venivano riconosciuti. Anche se poi in realtà vedremo quando parleremo delle convivenze di fatto che la giurisprudenza riconosceva già in larga misura questi diritti, era solamente questione di formalizzarli. In particolar modo fra marito e moglie, in caso di ricovero ospedaliero di un coniuge, l'altro ha il diritto di assisterlo, fargli visita ed essere informato sul suo stato di salute. Se muore senza lasciare disposizioni sul trapianto, le volontà, i medici interpellano il coniuge a meno che questi non sia separato. In caso di infermità mentale del coniuge, adesso qui ho voluto fare tutti quanti i casi a seconda della gravità, anche se in realtà ormai i tribunali praticamente non riconoscono più l'interdizione, l'inabilitazione, perché ritenute troppo limitative della personalità, e riconoscono solo l'amministrazione di sostegno, anche per persone che sono assolutamente non sono assolutamente in grado di intendere e di volere. Comunque, in ogni caso, se il coniuge ha un'infermità mentale, l'altro coniuge è legittimato a proporre la domanda per la dichiarazione di amministrazione di sostegno e di norma è preferito alla nomina come amministratore di sostegno, tutore o curatore. In caso di detenzione, ed è la legge dell'ordinamento penitenziario che lo riconosce, attribuisce al coniuge una serie di diritti, fra cui quello di visita, essere informato circa l'entrata in carcere del coniuge, il decesso, un'infermità, essere portato a conoscenza sostanzialmente di quella che è la vita del proprio coniuge all'interno del carcere, avere i colloqui, eccetera. Il regime patrimoniale tra i coniugi. Se non viene fatta nessuna scelta, il regime ordinario è quello della comunione dei beni, cioè i beni che entrano a far parte del patrimonio familiare dopo del matrimonio si presume che siano di entrambi i coniugi in misura uguale. Se non è fatta una scelta diversa, questo è il regime patrimoniale che prevede la legge. Altrimenti i coniugi possono optare per la separazione dei beni. Per la separazione dei beni vuol dire che tutto ciò che entra a far parte del patrimonio dei coniugi rimane separato. Ciò che è mio, ciò che è tuo è tuo. Non incide sul diritto al mantenimento e quant'altro, è semplicemente una separazione delle due sfere patrimoniali. Non è consentito stipulare convenzioni diverse. Ci sono poi altre forme di tutela del patrimonio familiare, di cui oggi non vi parlo, che sono consentite: il fondo patrimoniale, il trust e quant'altro. Le convenzioni patrimoniali possono essere stipulate anche dopo della celebrazione del matrimonio, però devono essere fatte con atto pubblico e devono essere registrate sull'atto di matrimonio. Devono essere registrate perché devono essere eventualmente opponibili a dei terzi creditori che devono sapere il patrimonio di chi è o di chi non è e quando questo trasferimento è stato fatto, perché altrimenti sono anche sottoponibili ad azione revocatoria. Gli aspetti previdenziali del matrimonio. I genitori, quando nasce un bambino, hanno il congedo di maternità o il congedo di paternità, se non si è goduto di quello di maternità, il congedo parentale, i permessi per l'allattamento. Ci sono inoltre misure di sostegno nel caso in cui il reddito della famiglia non sia sufficiente per la sua sopravvivenza, e in caso di decesso il coniuge ha diritto ad avere, l'altro coniuge, quello superstite, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, che sarebbe spettata al coniuge deceduto ma di cui non aveva potuto godere, o nei limiti in cui ancora non ne aveva goduto, perché sapete che il TFR si può anche prendere in parte precedentemente per spese ingenti di cui uno potrebbe avere bisogno, ristrutturazione dell'immobile, eccetera. Ha diritto alla pensione di reversibilità in base ad un'aliquota che varia a seconda del reddito e del numero dei figli. Un'indennità una tantum in assenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di reversibilità a determinate condizioni. In caso di divorzio, il coniuge divorziato, se non è passato a nuove nozze e solo se è titolare di assegno divorzile, ha diritto a una percentuale di trattamento di fine rapporto lavorativo, questo in giustificazione del fatto che comunque il trattamento di fine rapporto di uno dei due coniugi è frutto anche del fatto che l'altro ha comunque contribuito alla sua vita lavorativa, alla sua crescita, quindi ha diritto a percepire una percentuale, appunto. Inoltre, in caso di malattia o disabilità, c'è la possibilità del permesso retribuito, un congedo straordinario e altri tipi di permessi sui quali non mi dilungo. La successione in caso di decesso, chiaramente, tra coniugi e in generale tra i familiari, segue regole diverse nel caso in cui il decuius, scusate lì mi è rimasto un refuso di un latinismo, il decuius è colui che purtroppo se n'è andato, che ci ha lasciato, abbia fatto o non abbia fatto testamento. Quando in vita il defunto ha fatto testamento, le sue volontà devono essere rispettate, a meno che non siano contro la legge perché violano determinati requisiti, in particolar modo la quota che spetta determinati tipi di eredi, che sono gli eredi legittimari. Io posso disporre tutto quanto il mio patrimonio, ma una parte, che varia in base a chi di queste categorie ancora mi è sopravvissuta, la devo lasciare per forza a queste persone. E, guarda caso, sono il coniuge, i figli ed eventualmente gli ascendenti, i genitori sono ancora in vita e se non ci sono i coniugi e i figli. E questi, se vedono la loro parte lesa, possono fare l'azione di riduzione. Poi posso eventualmente scegliere anche altre persone, ma devo sempre rispettare questi limiti. Se invece il decuius non ha lasciato il testamento o non ha esaurito l'asse ereditario, opera la successione legittima. È la legge che stabilisce chi succede e in quale misura. E questa scelta, adesso lo andremo a vedere, segue quelle che sono gli affetti più cari delle persone secondo un criterio logico. I legittimari, quindi, cioè quei soggetti che devono per forza avere una quota del patrimonio, se c'è il testamento, sono il coniuge e i figli e abbiamo visto gli ascendenti. La legittima varia a seconda del numero e della quantità, se la presenza del coniuge o dei figli. Nella successione legittima, invece, quella che si apre senza il testamento, è la legge a stabilire le quote che spettano, e in particolare hanno diritto il coniuge, i discendenti, i figli, i nipoti, gli ascendenti, i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti fino al sesto grado, o altrimenti, se non c'è nessuno fino allo sesto grado, eredita lo Stato, eredita. Questo meccanismo opera a cascata, quindi se non c'è uno dei primi che vengono indicati, poi dopo man mano si va sugli altri. Bene, tu ti svegli ancora?
Sì.
Ok, fatto un attimo di check per vedere se ce la va. Bene, spiegato cos'è il matrimonio, tutto quanto bene, può succedere che uno venga a mancare, allora andiamo dal notaio o dall'avvocato per vedere com'è la successione. Purtroppo ci sono anche gli eventi patologici del matrimonio, che quando vi è difficoltà all'interno della coppia e decidono di separarsi e poi eventualmente di divorziare. La separazione di per sé non pone fine al matrimonio, ma semplicemente ne modifica alcuni aspetti. Fa cessare, come abbiamo visto, l'obbligo di fedeltà e di coabitazione, scioglie la comunione legale perché chiaramente non si possono portare avanti questioni patrimoniali insieme, ed è tecnicamente un periodo di passaggio nel corso del quale è sempre possibile la modifica delle condizioni di separazione o anche la riconciliazione. Ora, anche dopo l'udienza presidenziale davanti al presidente del tribunale dichiarata la separazione, se i coniugi ritornano a vivere insieme, gli effetti della separazione cessano e se vogliono divorziarsi devono ritornare a fare la separazione. Questo aveva un senso, probabilmente non l'ha mai un granché avuto, però un senso ce l'aveva quando tra separazione e divorzio passavano 3 anni, dove magari uno nei 3 anni poteva anche andare a vedere come andava la vita, ritornare eccetera. Adesso che, come vedremo, parliamo di 1 anno o 6 mesi, o come è capitato a me di avere una separazione con 2 persone che il giorno dopo sono andate a vivere con i rispettivi nuovi compagni e che scaduti i 6 mesi gli hanno chiesto di fare il divorzio perché avevano già fissato il ristorante, uno dei due, per il nuovo matrimonio, capite bene che la possibilità di riconciliazione è praticamente nulla, ma siamo in quella società liquida e veloce di cui diceva prima Gianluca. La separazione può essere giudiziale se non ci si mette d'accordo e quindi uno dei due va dal giudice per dire mi voglio separare, detto tu quelle che sono le condizioni. Può essere consensuale se i coniugi invece di comune accordo con un solo avvocato o anche con 2 avvocati diversi riescono a trovare le modalità per separarsi in maniera ragionevole, senza litigare, decidono anche eventualmente dell'affidamento dei figli, a quel punto vanno dal giudice, vanno dal presidente solamente per avere l'omologa di questo accordo. L'omologa perché comunque ci vuole qualcuno che verifichi che questo accordo non sia troppo lesivo di uno dei due o della tranquillità dei figli. In teoria il presidente del tribunale dovrebbe compiere anche un tentativo di conciliazione, che però ormai nell'esperienza almeno dei tribunali qui della zona si riduce a un allora proprio non riuscite a riconciliarvi, vero? E ti dice effettivamente se sono qui evidentemente facevano fatica, anche se il vecchio presidente del tribunale di Rimini ci metteva dell'impegno, insomma cercava almeno quantomeno di metterli in difficoltà. Per farvi comprendere come la separazione e poi il divorzio ad oggi siano diventati qualcosa di molto più facile, nel senso che se voi comprate una macchina, provate ad andare il giorno dopo a dire al concessionario no, guarda, la vorrei ridare indietro perché non sono convintissimo. Invece è molto più semplice sciogliere una relazione, perché oltre che andare dal giudice si può fare anche una negoziazione assistita con la presenza dei propri avvocati, che poi viene registrata davanti all'ufficiale di Stato Civile, oppure andare direttamente davanti all'ufficiale di Stato Civile senza l'assistenza dell'avvocato se non ci sono figli e lì separarsi direttamente. Ci sono anche delle tariffe che dei vari comuni, se non mi ricordo bene c'era il comune di Trento, vado a memoria, che prevedeva oltre alle marche da bollo una spesa di 16,50 euro, una cosa del genere. Ora capite bene quindi che è difficile a una coppia che si vuole sposare spiegargli l'importanza del matrimonio, di quei diritti, di quei doveri, se possono immaginarsi che c'è la possibilità di sciogliere quell'unione che vanno a costituire, dove si impegnano a amarsi tutta la vita, a farsi carico, eccetera, con il costo più o meno di una pizza e di una birra. Infatti, dopo magari se avrò tempo su questo concetto ritornerò, il problema del divorzio breve o anche di leggi come quella sulle unioni civili non sono tanto e solo gli effetti che hanno creato, perché poi all'atto pratico non è che abbiamo avuto chissà quante, è la cultura che creano, cioè il matrimonio è stato oggettivamente svilito di alcune sue prerogative e viene visto come una delle possibilità che posso scegliere, ma poi si vedrà. La sola separazione di fatto non ha alcuna valenza giuridica, bisogna necessariamente passare davanti al giudice e quindi non viene nemmeno conteggiata per il periodo che serve per poi chiedere il divorzio. L'obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione, ma permane, e quindi se richiesto, se comprato fra le parti e se il giudice lo verifica, al coniuge economicamente più debole viene riconosciuto un assegno di mantenimento che viene equiparato, viene valutato sulla base della lunghezza del matrimonio, dello stile di vita adottato ed è sostanzialmente, visto che la separazione non scioglie il matrimonio, sostanzialmente è il prosieguo dell'obbligo di assistenza morale e materiale, in particolar modo materiale. L'assegno alimentare invece è una cosa diversa e semplicemente se uno dei coniugi non ha di che vivere, allora c'è la possibilità di chiedere l'assegno alimentare, che chiaramente è un importo inferiore rispetto a quello di mantenimento. Il divorzio, in realtà la legge non parla di divorzio, la legge parla di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, perché il matrimonio religioso, a meno che non ci sia una sentenza del della Sacra Rota, che statuisce sul vincolo religioso, quello rimane. Con il divorzio, quindi, si sciolgono definitivamente i doveri coniugali che abbiamo visto nell'articolo 143. Abbiamo visto che è stato molto innovato negli ultimi anni il divorzio, con l'istituzione della possibilità, oltre che andare in tribunale, di fare una negoziazione assistita con avvocati o di andare direttamente all'ufficiale di stato civile. E il termine che era previsto di 3 anni fra la separazione, fra l'udienza di comparizione davanti al giudice nel caso della consensuale o di sentenza della separazione nel caso di giudiziale, 3 anni prima di poter chiedere il divorzio, è stato ridotto a 1 anno in caso di separazione giudiziale e a 6 mesi in caso di separazione consensuale. Quindi nell'arco di 1 anno una coppia può essere divorziata se si separa nei primi mesi dell'anno. Il divorzio può essere giudiziale, se non ci si mette d'accordo su come ci si vuole dividere, oppure congiunto, se viene fatta la domanda insieme, già indicando quelle che sono le condizioni. L'assegno divorzile. L'assegno divorzile ha subito negli ultimi mesi un vero e proprio terremoto, perché credo, visto che è stato data ampio risalto sui giornali, in particolar modo perché la cosa poi ha riguardato anche il nostro ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la Corte di Cassazione ha stabilito che, e lo vediamo nella slide successiva, l'assegno divorzile, che è l'assegno che viene concesso in sede di divorzio, quindi non è più legato a quell'obbligo di mantenimento di cui parlavamo prima, perché il matrimonio non c'è, quindi non ti devo mantenere più, ma è semplicemente un far mantenere al coniuge separato, divorziato, che non ha a questo punto non gli strumenti per sopravvivere, cioè garantirgli lo stesso tenore di vita che aveva quando era sposato. Veronica Lario percepiva 2 milioni di euro al mese semplicemente perché era sposata con Silvio Berlusconi, che gli ha fatto fare un certo tenore di vita, ma non erano più sposati perché il vincolo era venuto meno. La Cassazione civile, con la sentenza del 2017, dice che il coniuge divorziato, che diciamo economicamente più debole, ha diritto all'assegno divorzile quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Questa sentenza cosa dice in sostanza? Dice in sostanza che, e porta alle estreme conseguenze il concetto di divorzio, dice giustamente la Corte di Cassazione, il divorzio fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso, il rapporto, bene, ora queste due persone tornano a essere due persone che fra loro non hanno più rapporti. Non vi è una ragione tale per cui uno debba dare dei soldi all'altro, non sono più sposati, sono come me e Gianluca in questo momento, due persone che si conoscono ma non abbiamo nessun obbligo, che se volete è coerente con l'idea del divorzio, ci sta, a meno che non dimostri di avere dei mezzi adeguati per potersi sostenere. Mi sono completamente dedicata al sostentamento della famiglia, non ho potuto studiare, ho 50 anni, non riesco più a entrare nel mondo del lavoro, qualcosa tu me lo devi riconoscere. È stato un terremoto perché, per esempio, Berlusconi si è visto ridotto l'assegno di mantenimento, è cambiato anche un po' l'atteggiamento di certi divorzi, di certe separazioni, perché capite bene che talvolta le mogli, mi dispiace dirlo, ma nella maggior parte dei casi era così, utilizzavano questa situazione come un'arma, dammi i soldi, poi dopo tu vedrai che cosa riuscirai a fare con quello che ti rimane. Invece in questo modo i giudici dicono, guardi, lei ha un lavoro, ha queste possibilità, nel caso della signora Lario aveva dei titoli di un certo peso, lei può stare tranquillamente serena e può andare avanti. In realtà questa, che era stata una rivoluzione copernicana, per il momento è sospesa, perché la questione è tornata alle sezioni unite, evidentemente le sezioni semplici della Cassazione non tutte quante erano d'accordo, quindi adesso decideranno le sezioni unite, decideranno, e in particolar modo il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che in questi casi è chiamato a dare il suo parere, ha chiesto che questo orientamento venga modificato e si torni all'orientamento precedente. Dice il procuratore generale che il tenore di vita di cui si è goduto durante il matrimonio deve tornare ad essere un punto di riferimento per quantificare l'assegno di divorzio. La sentenza dovrebbe uscire entro questo mese, sembra, quindi adesso aspettiamo di capire che cosa succederà. Questo per farvi capire anche che il diritto di famiglia, che fino a qualche anno fa era abbastanza cristallizzato, oggi, come tante altre situazioni, vive un'evoluzione costante nella quale è anche difficile riuscire sempre a dare un parere preciso. E abbiamo finito la parte sul matrimonio, che sicuramente vi ha appesantito, ma era la base dalla quale partire, perché altrimenti non riusciamo a capire quali sono, non tanto le differenze, perché le differenze sono poche, sono alcune fondanti, fino a quando ci saranno, la differenza con l'unione civile. L'unione civile non trova la sua fonte nel codice civile, perché è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge numero 76 del 20 maggio 2016, quindi festeggio i 2 anni in questi giorni, la cosiddetta legge Cirinnà, dal nome della sua prima firmataria e promotrice. Anche l'unione civile ha delle fonti costituzionali, è importante, perché sono fonti costituzionali diverse rispetto al matrimonio. Il matrimonio ha la sua fonte costituzionale nell'articolo 29 della Costituzione, le unioni civili negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Questo non lo dico io, questo lo dice la legge, e lo andremo a vedere, ma guardiamo quali sono gli articoli. L'articolo 2 è quello che dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo articolo, che a me è particolarmente chiaro perché l'ha scritto la Pira, è chiaramente un articolo di ispirazione cattolica, è un articolo di chi aveva a cuore l'evitare del ripetersi di episodi avvenuti durante il ventennio fascista, cioè quella dell'impossibilità per le persone di manifestare la propria personalità nelle varie associazioni. L'articolo 3, e tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, eccetera, eccetera, il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico. Quindi l'unione civile è una formazione sociale che rientra qua dentro, non rientra nell'articolo 29 della Costituzione, quindi matrimonio da una parte, unione civile dall'altra. Poi l'articolo 1, con una serie infiniti di comma, della legge 76, dice che la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso, quindi l'unione civile riguarda solamente unioni same sex, stesso sesso. Quale specifica formazione sociale? Una esplicitazione degli articoli 2 e 3. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di 2 testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile. Poi seguono gli altri commi, alcuni ci interessano e altri no. Quindi con la legge Cirinnà è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina delle unioni civili. Ne disciplina i presupposti, le modalità di costituzione, il regime patrimoniale, le modalità di scioglimento, tutto quanto quello che serve per delimitarle, per organizzarle, per comprenderle. Anche in questo caso una vera e propria definizione di cos'è l'unione civile non c'è, dice semplicemente che l'unione da 2 persone dello stesso sesso che condividono una comunione morale e materiale. A volte la legge enuncia espressamente la regola applicabile, altre volte invece richiama le norme applicabili per il matrimonio, estendendole alle unioni civili. Non trovano sicuramente applicazioni le norme previste per l'adozione, che non è contemplata dalla legge, e quelle del codice civile che non sono espressamente richiamate. Per quanto riguarda invece gli aspetti non espressamente esposti, il comma 20, che è norma di chiusura generale, dice che a tutte quante le norme dove viene indicato il termine coniuge o termini equivalenti, si applicano anche alle parti dell'unione civile. Contrariamente a quello che è previsto nella legislazione di altri paesi sempre membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha ritenuto di non dover fare una legislazione dell'unione tra persone dello stesso sesso equiparandola al matrimonio, ma tenendola distinta e creando un istituto ad hoc. Del resto è la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo che lasciava la possibilità agli stati di organizzarsi come meglio credevano e di legiferare in materia. In sostanza però dà luogo ad un vincolo analogo al matrimonio, però è un qualcosa di meno, soprattutto per i rapporti nel caso di cambio di sesso, in quali adesso non entro, ma che poi se vi verranno passate le slide troverete in maniera più analitica. Anche l'unione civile si può dividere fra unione civile come atto e unione civile come rapporto. Come dicevamo prima, è stata strutturata sulla falsariga del matrimonio, sia con norme copiate paro paro, mi viene da dire, e poi con quella norma di chiusura che dicevamo prima. La differenza rispetto al matrimonio come rito, che chiaramente qui è previsto solamente un rito di carattere civile, ovviamente, e non sono previste le pubblicazioni. Circostanza che francamente a me personalmente lascia un attimino stupito, perché il ruolo delle pubblicazioni è importante, visto che le unioni civili non possono essere contratte se c'è un precedente matrimonio, se c'è una precedente unione civile. Lo scopo delle pubblicazioni è proprio quello, in teoria, di consentire a chi va lì a vedere le pubblicazioni, che non so in quanti ci vadano effettivamente, di poter rilevare questi eventuali vizi o mancanza. I requisiti sono gli stessi: lo stato libero, la libertà, eccetera. Il consenso deve provenire necessariamente da due persone maggiorenni, mentre invece in teoria il matrimonio può avvenire anche fra persone maggiorenni, minorenni, nei limiti dei 16 anni, cosiddetto minore emancipato, con l'autorizzazione del tribunale. Alcuni commenti che ho avuto modo di leggere dicono giustamente devono essere due persone maggiorenni per la particolarità dell'unione che si va a costituire. Alla base dell'unione civile, come per il matrimonio, vi è l'accordo delle parti, quindi quella negozialità di cui parlavamo prima, il desiderio di creare un consorzio di vita comune, assumendosi gli obblighi, i diritti e i doveri che derivano da questo tipo di unione. Nessuno può essere obbligato a costituire un'unione civile, questo come il matrimonio. Inoltre, durante la dichiarazione all'ufficiale, i partner possono decidere di assumere per la sua durata un cognome comune, scegliendolo fra uno dei due, oppure anteporre o posporre al proprio nome quello dell'altro. Mentre invece per quanto riguarda il matrimonio c'è la possibilità per la moglie di aggiungere al proprio nome quello del marito. Qui sempre alcuni commenti che leggevo, uno in particolare diceva, perché qui si è creato il problema che non si sapeva chi dei due avrebbe dovuto rinunciare al cognome. Ampliando anche il discorso del problema, che comunque è un problema esistente, che poi in parte è stato risolto nel caso della possibilità di dare il cognome, il doppio cognome al figlio, del perché si porti avanti o si sceglie il cognome del marito e non quello della donna, però questo qui è della moglie, questo è un altro problema. Celebrata l'unione civile secondo quell'unico rito che può essere celebrato, anche qui nasce l'unione civile come rapporto, che è regolata dai commi 11 e 12 della legge Cirinna. In questo caso i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. La violazione dei doveri può essere rilevante dal punto di vista civile, quando la condotta del coniuge causi all'altro un danno all'integrità psicofisica; penale, chiaramente, se ci sono questioni penalmente rilevanti. Nelle unioni civili la violazione dei doveri non ha conseguenze nel giudizio di separazione, perché qui non c'è la separazione. L'unione civile viene direttamente sciolta, non c'è un passaggio di separazione come nel caso del matrimonio. I diritti e doveri delle parti. I diritti che nascono sono, articolo 1,11, assistenza morale e materiale, la stessa che abbiamo visto prima, l'obbligo di coabitazione, nonché l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze, alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Quindi in sostanza gli stessi che sono nel matrimonio. Non c'è l'obbligo di fedeltà. Gli uniti in un'unione civile non hanno l'obbligo di fedeltà. Allora, il perché di questa mancanza, che io sinceramente, se dovessi essere una persona che si deve unire in unione civile, francamente direi perché non devo essere fedele, ma non il fedele solamente del non tradirsi, ma quel fedele che abbiamo visto prima, la fiducia nei confronti dell'altro, cioè qualcosa che unisce veramente la coppia. Una delle spiegazioni che viene data è che effettivamente se ci fosse stato anche l'obbligo di fedeltà, allora sarebbe stato come il matrimonio. Allora a quel punto non aveva senso collocarlo uno nell'articolo 29 e uno nell'articolo 2 e 3, ma su questo torneremo, sono degli input che vi lancio per aiutare poi una riflessione su quello che potrebbe succedere. Il comma 12 stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza vanno curati dalle parti, a ciascuno spetta il potere di dare attuazione all'indirizzo concordato come nel matrimonio. Quello che manca è l'obbligo di fedeltà. I rapporti con i figli qui chiaramente parliamo del rapporto con i figli che derivano da una precedente relazione, perché non possono essere i figli che nascono dall'unione civile, come ovvio che sia, non possono adottare, non c'è al momento la stepchild adoption. Semplicemente qui mi limito a notare queste cose, ma anche a far presente che i rapporti con i figli nati dalla precedente relazione rimangono tali e quali, nulla si modifica. In caso di malattia e ricovero, ha gli stessi diritti del matrimonio. In caso di infermità mentale, gli stessi diritti del matrimonio, cioè chiede la nomina dell'amministrazione. In caso di morte, ha voce sulla donazione degli organi, eccetera. E nel caso di detenzione in carcere, ha gli stessi diritti che hanno marito e moglie. Non cambia assolutamente nulla. Il regime patrimoniale, anche qui, quello di base, la versione base, è la comunione. Ma al momento dell'unione civile, se vogliono, possono scegliere la separazione oppure farla con atto successivo, esattamente come nel caso del matrimonio, né più né meno. Gli aspetti previdenziali sono gli stessi del matrimonio, sono le stesse identiche situazioni che ci sono nel matrimonio. La differenza rispetto a quello che ho spiegato prima è che non ci sono i congedi per maternità e per paternità. Questo qui è ovvio, ma del resto no. Per il resto è la stessa identica cosa. Nella successione, e anche qui vado velocemente, perché i diritti che hanno il marito e la moglie nella successione ce li hanno anche i partner nell'unione civile. Sono legittimari, quindi se c'è un testamento i loro diritti non possono essere lesi, e sono solo successori legittimi se non c'è un testamento, vanno a collocarsi laddove si collocano il marito o la moglie. Semplicemente troveremo riscritto l'unito civilmente o l'unita civilmente in base a quello che è il sesso delle persone facenti parte dell'unione. La parte superstite succede all'altra nel contratto di locazione, come nel matrimonio, e soprattutto ha diritto di abitazione, cioè fino a quando vive può stare nella casa che era la casa coniugale, come succede fra marito e moglie. Per lo scioglimento, anche nel caso dell'unione civile, come il matrimonio, si può scegliere. Le motivazioni sostanzialmente sono le stesse, principalmente è il venir meno della comunione, l'impossibilità di portarla avanti. Però, a differenza delle coppie sposate, le parti delle unioni possono chiedere direttamente lo scioglimento senza passare dalla separazione. Questo ci dà anche il senso ormai di che funzione abbia la separazione, cioè praticamente è diventato un istituto che serve solamente così per prendere un attimo di tempo, ma non serve quasi più a nulla, se è vero che il legislatore, quando mette in mano ad una situazione simile, addirittura non la considera nemmeno. Anche le procedure da seguire per la scioglimento sono le stesse: si può andare davanti al giudice, farla consensuale, farla giudiziale, si può fare altrimenti una negoziazione assistita con gli avvocati, oppure andare dal sindaco, andare dall'ufficiale di stato civile. Funziona tecnicamente in questo modo: se la causa dello scioglimento è la volontà delle parti, perché l'altra ipotesi è per esempio che uno dei due cambi sesso e quindi a quel punto non si possa più fare l'unione civile, oppure che ci sia un reato per cui è stato condannato e quindi opera di diritto, va fatta una dichiarazione anche disgiunta davanti all'ufficiale di stato civile, con cui le parti manifestano la volontà di porre fine all'unione. Trascorsi 3 mesi da questa dichiarazione, una domanda di scioglimento. I 3 mesi non servono se non sono motivi, se la separazione non è dovuta alla volontà delle parti. Per lo scioglimento, come dicevo prima, possono andare dal giudice, fare una concessione all'ufficiale di stato civile. Il provvedimento di scioglimento va trasmesso all'ufficiale di stato civile in cui l'unione è stata celebrata per la sua notazione nei pubblici registri, in modo che sia fatta la pubblicità. Anche per le conseguenze dello scioglimento, la legge sulle unioni civili richiama il nome sul divorzio per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, e quindi il coniuge economicamente più debole potrà chiedere un assegno di mantenimento che lo sostenga sulla base dei redditi dell'altro, dello stile di vita, eccetera. L'obbligo di mantenimento cessa quando il beneficiario passa a una nuova unione, e questo sarebbe eventualmente anche per l'assegno divorzile, e le condizioni possono essere riviste. Vedremo se la sentenza Grilli, cioè la sentenza quella che dice che l'assegno divorzile non va più dato a meno che uno non dimostri di essere in difficoltà, verrà estesa, quando succederà, anche nei confronti di questo assegno di mantenimento, che in sostanza è, pur chiamandosi mantenimento come quello di separazione, assomiglia di più a un assegno divorzile, perché avviene quando il rapporto si è completamente concluso. Ed è terminata anche la parte sulle unioni civili. che abbiamo visto essere sostanzialmente differente rispetto al matrimonio, perché solamente fra persone dello stesso sesso, perché non trova la sua copertura costituzionale nell'articolo 29 della Costituzione e perché manca l'obbligo di fedeltà. Discorso diverso invece per la convivenza di fatto. La convivenza di fatto viene introdotta anche lei dall'articolo 1,1 della legge Cirinà e poi viene normata dai commi da 36 a 67. In realtà la convivenza di fatto, qui ho messo istituto fra virgolette perché un istituto non è, però è un aspetto che per il nostro ordinamento non è nuovo. L'ipotesi di coppie che vanno a vivere e vivono more uxorio, cioè secondo il costume del matrimonio, secondo gli usi del matrimonio, ma non sono sposati, era ormai un trend sviluppato nel nostro paese. Chi fa i corsi prematrimoniali sa perfettamente che il 90% delle coppie sono coppie che già convivono. E i nostri giudici, la giurisprudenza, aveva già esteso alle convivenze di fatto tutta quanta una serie di diritti e di riconoscimenti che trovano il loro fondamento nel fatto che, come dire, era noto che queste persone stavano assieme. Questa legge, nel momento in cui cerca di regolarle, di normarle, va a compiere un passo probabilmente inutile, nel senso che chi convive di fatto evidentemente non vuole formalizzare la propria unione, perché altrimenti avrebbe lo strumento anche del matrimonio in comune, se proprio non vuol fare il matrimonio religioso. Però evidentemente il legislatore con questa legge, già che c'era, ha voluto mettere ordine in tutto quanto queste situazioni che si erano venute a creare. Quindi la nuova legge ribadisce di raccogliere in un'unica fonte diritti che erano già pacifici o addirittura previsti dalla legge: l'assistenza penitenziaria, l'assistenza ospedaliera, il risarcimento a seguito di decesso del convivente per fatto illecito del terzo, il subentro nel contratto di locazione, la nomina tutore, curatore o amministratore, e aggiunge poco di nuovo, tipo gli alimenti, il diritto agli alimenti e il diritto di abitazione a fine convivenza. È chiaro che qui il convivente di fatto, mettendo nero su bianco la propria convivenza, è facilitato nel dare la prova che si era conviventi e quindi ha diritto a fornire assistenza penitenziaria, ospedaliera, eccetera, perché altrimenti in qualche modo andava specificato e indicato. Quindi la legge richiede ai conviventi di formalizzare la loro unione all'anagrafe comunale. La vera innovazione di questa legge sta nel riconoscimento del trattamento paritario alle coppie omo e a quelle eterosessuali, mentre in passato il concetto di more uxorio veniva essenzialmente riferito alle coppie di sesso diverso. Qui cogliete il passaggio culturale, perché se io estendo la possibilità di far riconoscere, di dichiarare, di far risultare in anagrafe una convivenza secondo i costumi del matrimonio, sia alle coppie omosessuali che alle coppie eterosessuali, cogliete il cambiamento culturale che vi è stato. Quindi anche le coppie omosessuali sono considerate come conviventi secondo i costumi del matrimonio, sostanzialmente. Questo è il vero passaggio culturale. Per il resto è impianto normativo che cerca di adattare un istituto che già di per sé viene chiamato di fatto. Capite bene che normale qualcosa che è di fatto, a mio modo di vedere, è una contraddizione in termini, in particolar modo per un semplice motivo, che come penso molti di voi sapranno, spesso e volentieri le coppie di fatto tengono anche residenze diverse, non vanno a avere neanche la stessa residenza anagrafica, per il semplice motivo che in questo modo per lo Stato in realtà non esistono e quindi hanno diritto a tutta una serie di provvidenze o vantaggi economici, quali per esempio, l'esempio più facile è all'asilo il bambino ha graduatorie più favorevoli o può accedere a rette inferiori, perché sostanzialmente è con una ragazza madre o il padre non è convivente, quindi effettivamente un grosso interesse a farsi risultare come coppia di fatto non c'è dal punto di vista economico, anzi è uno svantaggio. Quindi ripeto, io ho cercato quante ne hanno fatte in Italia e è un dato che non ho trovato, adesso magari forse nei prossimi anni. Dicevamo quindi che le convivenze di fatto vengono istituite dall'articolo 1,1 della legge Cirinà, che oltre alle unioni civili che inserisce nell'articolo 2,3 della Costituzione reca la disciplina delle convivenze di fatto, e poi gli articoli da 36 a 76 dove dice che si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La convivenza di fatto si formalizza con una dichiarazione all'anagrafe. I conviventi devono dichiarare di morare nello stesso comune, di coabitare, che chiaramente è un requisito essenziale, perché se manca la coabitazione capite bene che facciamo fatica a considerarli come conviventi. Deve risultare dallo stato di famiglia, quindi se non si è già iscritti nello stesso stato di famiglia bisogna provvedere sempre presso gli uffici dell'anagrafe. I requisiti sono la maggiore età, la sussistenza di un legame affettivo di coppia, la libertà di stato, l'assenza di rapporti di parentela, la coabitazione o dimora nello stesso comune. I rapporti personali fra i conviventi, come abbiamo detto prima, già in precedenza molti diritti erano stati estesi, e in particolar modo il primo dovere derivante dalla convivenza di fatto e allo stesso tempo il suo requisito è quello dell'assistenza morale e materiale tra i conviventi. Cioè due persone che vivono insieme e si assistono moralmente e materialmente. Per il resto, gli altri diritti e doveri previsti per il matrimonio e per l'unione civile, noi qui non li ritroviamo. Qui ho messo un famiglia fra virgolette, perché poi dopo ciascuno farà le sue valutazioni, però chiaramente lo scopo della legge, come dicevo prima, è quello di fare cultura e quindi di estendere il concetto di famiglia anche a questo tipo di unioni, a questo tipo di rapporti. Qui invece su questo inoltre le cose un pochettino cambiano, però in ogni caso, in caso di malattie e di ricovero, anche il convivente di fatto ha diritto ad assistere il partner e di fargli visita. Ciascun convivente, però questo qui ha anche dei limiti di quelle che sono le organizzazioni della singola struttura sanitaria o casa di cura. Ciascun convivente in particolare può designare l'altro quale suo rappresentante, attribuendogli pieni poteri oppure conferendogli, in caso di malattia da cui deriva l'incapacità, quindi per poter decidere cosa fare, o in caso di morte per la donazione degli organi o per la cremazione o per le altre decisioni. Quindi qui l'incarico, diciamo, che deve risultare. Deve servire per iscritto e con firma autografa, il comma 40 dell'articolo 1. Sulla donazione degli organi, anche in precedenza ai conviventi era consentito prendere le decisioni e ugualmente hanno la possibilità di ricorrere al giudice per l'amministrazione di sostegno, interdizione, eccetera. Ha il diritto di visita in carcere, di accedere alle varie informazioni, eccetera, eccetera, ma questo sostanzialmente non cambia tanto rispetto al matrimonio, perché l'ordinamento penitenziario già lo prevedeva. Qui semplicemente diventa più semplice perché riesce a dimostrare in maniera più agevole questo rapporto di convivenza. Inoltre viene espressamente riconosciuto, e questa è un po' l'innovazione, il diritto al risarcimento del danno se l'altro muore per fatto illecito, quindi avere il risarcimento del danno, un sinistro stradale o un incidente sul lavoro. Qui invece è al contrario rispetto al matrimonio e all'unione civile per quanto riguarda il regime patrimoniale, perché qui la modalità base è la separazione dei patrimoni. Ciascuno ha l'amministrazione e può godere dei propri beni. La possibilità di scegliere il regime di comunione è solamente se viene sottoscritto fra le parti il contratto di convivenza, e poi dopo questo qui lo andremo a vedere. Se scelgono il regime di comunione, allora si applicano le stesse norme che si applicano per i coniugi. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Possono, non devono, non sono obbligati. Lo prevede però l'articolo 1, comma 50. Il contratto deve essere redatto in forma scritta, altrimenti è nulla. Deve avere la forma dell'atto pubblico redatto da notaio o la scrittura autenticata, eventualmente anche da avvocato. E deve per forza avere la forma dell'atto pubblico se contiene disposizioni relative a beni immobili. Deve essere trasmesso dal professionista che lo redige e lo autentica al comune di residenza dei conviventi. Può contenere l'indicazione della residenza, le modalità in cui ognuno dei conviventi contribuisce alla necessità di vita in comune, la scelta del regime patrimoniale, è nullo in una serie di casi, tra cui mancanza di una vera convivenza, presenza di persona minorenne, precedente vincolo matrimoniale. I conviventi possono in ogni momento modificare, estendere, riprendere questo contratto, l'importante è che mantenga la forma dell'atto pubblico o la forma autenticata. Il contratto di convivenza si scioglie per accordo delle parti, recesso unilaterale, uno dei due decide che non lo vuole più e il notaio o l'avvocato che riceve l'atto deve notificarlo all'altro, il quale ha almeno 90 giorni di tempo per lasciare l'abitazione se di proprietà esclusiva del recedente. Capite che è qualcosa che si sostiene veramente su una volontà fragile, ma del resto non poteva essere diversamente, più di così non si poteva normare, forse anche troppo. Concede un minimo di garanzie, insomma. Concede il diritto di preavviso praticamente. Nel caso in cui ci sia il matrimonio, l'unione civile tra i conviventi, a quel punto la convivenza salta, o che uno dei conviventi si sposi o faccia un'unione civile, a quel punto viene meno. Morte di uno dei conviventi. Se prevede il regime patrimoniale della comunione di bene, anche questa si scioglie e segue le norme ordinarie del diritto civile per lo scioglimento della comunione fra due persone, indipendentemente dal fatto che ci fosse un legame affettivo o meno. Non c'è alcuna differenza fra i figli nati in costanza del matrimonio e quelli nati al di fuori del matrimonio, quindi per questo non ci sono grosse differenze. Non è concessa l'adozione ai conviventi e la legge di fatto esclude anche l'eventuale adozione del figlio del partner, la stepchild adoption, anche se alcuni tribunali per le convivenze di fatto, ma anche per le unioni civili, questo l'avevo saltato, hanno ormai aperto la strada all'adozione perché ritengono che ci sia l'interesse preminente del minore a crescere in un ambiente familiare, quello che sia, cioè quello formato dal genitore biologico e dal nuovo compagno, dalla nuova compagna, e quindi sostanzialmente questo divieto viene superato per via giurisprudenziale, sono i giudici che operano questo superamento. È ammessa l'adozione della persona di maggiore età. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali della convivenza, c'è il permesso retribuito di 3 giorni per gravi motivi familiari, un permesso non retribuito per 2 anni per gravi motivi familiari. Al convivente superstite non spettano la pensione di reversibilità, il TFR, né alcuna indennità sostitutiva. Quindi, sotto questo punto di vista, c'è una tutela di molto inferiore rispetto al matrimonio e all'unione civile. Il convivente non ha diritti nella successione legittima, cioè non entra fra i legittimari, cioè quei soggetti che devono per forza avere una parte del patrimonio, non è fra gli eredi legittimi, cioè quelle persone alle quali va il patrimonio se non c'è il testamento, e quindi l'unico strumento che può essere utilizzato è quello di fare testamento. Chiaramente però se ci sono dei genitori vivi o dei figli, una parte va comunque lasciata a loro. Se io non ho il coniuge, e qui il coniuge non dovrei averlo, se non ho figli e se non ho genitori vivi, posso lasciare tutto quanto anche alla persona convivente.
Una battuta per spezzare, sì. Anche al cane, come si sente dire delle volte?
No, al cane no.
Perché no. Ogni tanto lo senti dire, no? Ha lasciato tutto al cane, ma in che forma non si sa.
No, ha lasciato tutto, no, al cane non si può lasciare, perché il cane non può essere un centro di diritti. Lì solitamente vengono fatte delle cose diverse. Viene fatta una fondazione con il nome del cane, ok? E quindi il testamento prevede delle disposizioni a favore di questa fondazione, però la fondazione deve essere uno scopo che non è quello di portare a spasso il cane, ma di carattere benefico e quant'altro. Quindi cose un pochettino, quantomeno in Italia no, al cane non si può. Se l'immobile era di proprietà di entrambi i conviventi, l'altra metà dell'immobile va agli altri eredi e quindi bisogna gestirlo. Dopo lì si sono tutte quante situazioni che rientrano nell'ordinarietà del diritto civile, però la possibilità di tutelare completamente il proprio convivente non c'è, perché dei limiti oggettivi ci sono. Però la legge Cirinna garantisce al convivente superstite che non sia proprietario dell'immobile, ma proprietario era quello che era morto, il diritto di continuare ad abitarci per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a 2, ma comunque non oltre 5 anni. Se con il convivente c'erano anche dei figli, questo termine arriva a 3 anni. In caso di morte del convivente, l'atto succede nel contratto di locazione, ma questo già i giudici lo prevedevano prima, quindi non è una innovazione. La convivenza può cessare in qualsiasi momento per decisione di uno solo dei due, senza particolari formalità. La novità che introduce la legge è la previsione di un diritto alimentare per il convivente bisognoso, ma il diritto alimentare è quello che serve per la sopravvivenza, non per la vita, non è l'assegno di mantenimento. Infatti i conviventi non hanno diritto all'assegno di mantenimento, a meno che nel contratto di convivenza non fosse previsto che in caso di scioglimento della convivenza uno dei due avrebbe avuto diritto a un assegno di mantenimento periodico o in un'unica soluzione. Se ci sono figli nulla sostanzialmente cambia, perché mantengono i doveri che avevano prima. La cancellazione della convivenza può avvenire d'ufficio quando l'anagrafe rileva che la convivenza non c'è più, perché per esempio i due non coabitano più, perché uno ha trasferito la residenza da un'altra parte. È una verifica che l'anagrafe fa sulla base delle risultanze che gli derivano dai controlli periodici o dal fatto che gli cade l'occhio su una situazione che non è più come quella di prima. E inoltre può essere cancellata anche su istanza dei componenti qualora venga meno il legame affettivo e di coabitazione. Nel caso in cui la richiesta di cancellazione provenga da una sola delle parti, il comune lo comunica all'altra. E grazie a tutti anche per la pazienza, questo l'avevo previsto prima sapendo che sarebbe stata. Fatto tutto quanto questo quadro, adesso una battuta sul fatto che il matrimonio da una parte e le unioni civili sono dall'altra. Il nostro legislatore ha scelto di tenerli separati, quindi, come spiegavo prima, a differenza di altri paesi, non abbiamo il cosiddetto matrimonio ugualitario, cioè il matrimonio uguale per l'uomo e la donna, oppure per uomo-uomo, donna-donna. Questa è la scelta che ha fatto il nostro legislatore. E probabilmente questa è anche la scelta fatta di non mettere l'obbligo di fedeltà. Però attenzione, perché c'è qualcuno che comincia già a parlare di togliere l'obbligo di fedeltà anche per marito e moglie, cioè togliere questo orpello medievale, alcuni dicono, dal codice civile. Non vi so dire se perché in questo modo tutte e due arrivano sullo stesso piano e quindi è più facile renderli simili, o per altri ragionamenti. Premesso che probabilmente un ragionamento serio sulle relazioni affettive ed economiche delle persone che si volevano, dello stesso sesso, che volevano unirsi, era necessario farlo, probabilmente alla fine è venuto fuori un qualche cosa che espone a dei mutamenti che potrebbero essere imprevedibili. In particolar modo l'averlo fatto praticamente uguale al matrimonio apre di fatto la strada a un giudice domani o poco dopo di arrivare a dire: ma in fin dei conti sono la stessa cosa, quindi non si riesce a capire perché devono avere un trattamento diverso, se devono stare da una parte diversa. E quindi non è uno scenario impossibile il pensare che un domani qualcuno dica: ma allora mettiamoli tutti e due dentro l'articolo 29 della Costituzione. Prima ho insistito nel dire che non c'è una definizione di matrimonio, perché è vero, perché il matrimonio è un qualcosa che noi sentiamo dentro, che sappiamo essere così. Per noi il matrimonio è l'unione fra l'uomo e la donna. Potrebbe non essere così scontato, perché quando io dico che il matrimonio è un luogo che il diritto trova, allo stesso tempo il diritto un giorno potrebbe anche dire: però l'idea che c'era di matrimonio 50 anni fa oggi non c'è più. Oggi c'è l'idea che il matrimonio può essere anche fra persone dello stesso sesso. Ecco allora che all'interno dell'idea, all'interno della protezione dell'articolo 29 entrano anche unioni di questo tipo. Non sta a me giudicare se sia una cosa giusta o se sia una cosa sbagliata. Io qui rivesto il ruolo del tecnico e dovevo spiegarvi come funzionavano questi spezzaggi, e spero di essere stato abbastanza chiaro e di avervi aiutati. Però vi voglio portare la vostra attenzione su un rischio, che non è un rischio della mia fantasia, perché c'è qualcuno che l'ho già scritto. Nel momento in cui noi decidiamo che quell'idea di matrimonio che c'è nell'articolo 29 della Costituzione non è più quello di 50 anni fa, uomo-donna, ma può essere anche quello di due persone dello stesso sesso, che qui in questo momento ci stiamo dando un nome diverso, che è quello di unione civile, noi apriamo una strada a un'evoluzione nuova, diversa, e in particolar modo a quel punto l'articolo 29, da delimitazione di una situazione che tutti quanti conoscevamo, potrebbe diventare un contenitore di situazioni nuove alle quali poi dopo faremo fatica a dire di no. In particolar modo mi riferisco a chi già ipotizza, la rivista L'Internazionale dell'aprile del 2016, quindi prima della emanazione della legge Cirinnà, che si domandava. La rivista L'Internazionale non è l'ultima rivista del nostro paese, è una rivista che ha un certo peso, rilievo, con approfondimenti anche interessanti, che dice: ma scusate, chi l'ha detto che non ci si può sposare in tre? Ecco, fino ad oggi lo diceva l'articolo 29 della Costituzione, nella misura in cui noi ritenevamo che diceva l'unione fra un uomo e una donna. Nel momento in cui l'articolo 29 della Costituzione dice solo che delle persone che si vogliono bene hanno diritto ad avere determinati diritti e doveri, può venire fuori qualsiasi cosa. E io vi dico che come avvocato, se qualcuno dicesse noi vogliamo sposarci in tre, sempre che l'unione civile rientrasse nel 29, c'è tutta un'evoluzione che ancora ad oggi non c'è, ma che è lì, sulla porta, aperta, ci vuole poco a spingerla, come è successo per l'aborto, che deve essere solamente in determinati casi, o il divorzio solamente per chi, e oggi invece sappiamo che sono aperti ormai alla totalità delle ipotesi. Ora io come avvocato, se qualcuno mi venisse a dire noi vorremmo sposarci in tre perché le unioni same sex sono entrate in quel concetto, io come avvocato gli direi secondo me a questo punto avete dei margini per poter portare avanti questo discorso, perché questo è il passaggio che è stato fatto. Poi, per carità, se la società ritiene che quell'idea di matrimonio rientrano anche questi passaggi, e allora noi su quello dobbiamo prenderne atto. Questo riferimento ve lo volevo porre perché le differenze tra matrimonio e unioni civili alla fine sono questioni di carattere tecnico che riguardano chi le vive, però magari tenere all'attenzione sugli sviluppi che possono derivare da questi passaggi, perché diceva all'inizio Gianluca che non tutti quanti i diritti che reclamiamo debbono essere per forza riconosciuti, perché non per forza tutti quanti i diritti hanno un uguale diritto ad essere tutelati. Sulle unioni civili, probabilmente molte persone ormai reclamavano di vedere regolarizzata la loro posizione, però per come è venuta fuori la legge, apre degli spirali sui quali dobbiamo porre attenzione. È vero che qualcuno è stato bravo lì a specificare che rientrano nell'articolo 2 e 3 della Costituzione, però per fortuna o purtroppo, questo qui dipende, oggi come oggi le leggi vengono fatte, non sempre sono delle grandi leggi, hanno delle falle notevoli, e a quel punto spetta ai giudici interpretarle, e quando i giudici le interpretano poi sono anche quelli che materialmente le applicano, alla fine oggi il diritto vivente lo fanno loro. Questa qui è la situazione, è lo stato dell'arte. Io penso che come credenti siamo chiamati a confrontarci con questi aspetti, dialogare con questo mondo che cambia, cercando di far vedere il più possibile quanto è bello quello in cui noi crediamo, essendo allo stesso tempo aperti nei confronti di chi magari non la crede esattamente come noi, ma che comunque come noi è figlio di Dio e ha diritto ad essere ascoltato, avendo però attenzione su certi temi ed essendo informati esattamente come abbiamo fatto questa sera. Vi ringrazio per la pazienza anche del pistolotto finale.
Grazie ancora Giuliano, infatti era un po' preoccupato qualche giorno fa, mi diceva c'ho troppe cose,
e poi troppe ne ho,
esatto, il tempo è quello lì, quindi vedi tu, fai una
sono
scelta,
andato anche oltre, esatto.
E mi immagino già come la relazione fra due persone è comunque un lavoro impegnativo, vorrei vedere una relazione con tre persone in una famiglia come possa diventare ancora più impegnativa e quanto lavoro per gli avvocati.
Con tre. Si moltiplica.
Comunque io lascerei lo spazio per due o tre domande, magari che vi possono, qualcosa che non vi è stato chiaro, perché ecco, Giuliano credo che lascerà a disposizione
ti trasmetto il PowerPoint, le slide,
lo mettiamo quindi sul sito dell'ufficio famiglia, che poi trovate tutti gli indirizzi nei documenti che vi invito anche a prendere su, sia nostri che del forum, e questo quindi sarà a disposizione per essere scaricato e magari riguardato anche con un pochino più di calma. Però ecco, due o tre domande per puntualizzare, chiedere, sottolineare, dire il vostro punto di vista. La legge sulle unioni civili andava fatta, è stata un pugno nello stomaco. Effettivamente, se non ricordo male, il punto sulla fedeltà è stata una lotta all'ultimo momento. Una parte del governo di minoranza si è impuntata per arrivare a mettere quel principio, proprio per dire se no era veramente una carta a carbone.
Che però secondo me è svilente, perché io sono... Se voglio fare un'unione, non ho l'obbligo della fedeltà, francamente... Però quello è venuto fuori. Quello è venuto fuori.
Grazie. Wow. Allora, una o due domande, via.
Vengo io.
Le
grafologo.
E volevo dire questo, cioè nel mio ambito capita spesso, insomma, che ci siano dei testamenti, dei lasciti, eccetera, eccetera. Allora, oggi, cioè a Medice Mare, c'è già una coppia, diciamo, che ha registrato due gemellini, è stato anche in televisione questa cosa, due gemelli,
sì,
sono due omosessuali. Sì. Quindi, in qualche modo, diciamo, io condivido una parte di questo, quello che non condivido, non so se chi mi può rispondere, perché adesso sono un tecnico, però ecco, quello che non condivido è questa cosa dei bimbi, dei bambini. Questo sinceramente mi chiedo, nella natura, cioè di queste creature, quando crescono? Cioè magari saranno amati tantissimo, avranno sicuramente un punto di riferimento speciale, però come avviene? Cioè mi chiedo, cioè, è una domanda veramente forte, ma quando saranno un po' più grandi, come vivranno questi rapporti con gli altri nella nostra comunità? Come verranno accettati? Visto che noi non accettiamo, la maggior parte di noi, se siamo un po' sinceri, cioè non è che vengono visti bene. Io ho degli amici anche che sono straordinariamente eccellenti, ma non, io li accetto perché li ho visti da piccoli, ma ci sono persone che li scansano, quindi è proprio un usa e getta anche lì.
C'era un altro che chiedeva.
Sì. Buonasera.
Dunque, come si fa ad annullare un precedente matrimonio? In chiesa per avere la possibilità di risposarsi di nuovo?
Sì.
Tecnicamente, ecco, i passi che bisogna fare.
Sì, eh. Adesso cercherò. Cercherò di rispondere anche se in realtà servirebbe un canonista, servirebbe, perché solamente alcuni avvocati possono fare l'annullamento dei matrimoni religiosi. E la procedura è particolare, quindi io sinceramente le dico la verità, non è una materia quella della, cioè, la separazione dei divorzi sì, però l'annullamento dei matrimoni religiosi no, però l'istruzione dell'annullamento le posso dare qualche riferimento?
Sì, rispondo a grandi linee possiamo dare una risposta non in linee particolari, sì, anche questo poi lo spieghiamo, sì. Perché anche già da qui.
Allora, dunque, rispondo alla signora, poi dopo arrivo. Allora, dunque, sul discorso dei bambini e della registrazione dei bambini ai genitori, dal punto di vista morale chiaramente non rispondo, perché io posso dare la risposta tecnica, posso dare una previsione su quello che sarà il futuro. Dal punto di vista tecnico il ragionamento è questo, cioè i giudici hanno questo pensiero. Se loro valutano che per quei bambini, ora due cose diverse, un conto è la registrazione che viene fatta all'anagrafe da parte dei sindaci, quello ad oggi è una presa di posizione politica da parte del sindaco che decide di fare questa sostanziale forzatura sulla legge anagrafica. Quell'atto eventualmente andrebbe impugnato, ma chi è che lo impugna? Perché per impugnarlo uno dovrebbe avere interesse e ad oggi la cosa non ci sta. Quindi sono i sindaci che decidono che quella lì è una posizione che devono assumere. Sugli effetti che potranno avere in futuro su questi bambini, ora, su come crescono i bambini, questo chiaramente non lo posso, ho la mia idea, ma questa sera la tengo per me perché non è il mio ruolo. Su quello che sarà in futuro, francamente è difficile immaginare di qui a qualche anno quale sarà la percezione all'interno della società di bambini che hanno due padri o due madri. Può darsi che fra qualche anno sia una cosa che passi assolutamente inosservata o che non crei nessun problema, però non lo possiamo sapere. Per quanto riguarda invece il discorso dei giudici che consentono l'adozione di un figlio, l'utero in affitto e quant'altro, la valutazione dei giudici è quella di dire: è conveniente per questo bambino crescere una famiglia composta da due genitori dello stesso sesso o meno, piuttosto che? Se il giudice ritiene, anche sulla scorta di una valutazione che viene fatta con psicologi, persone che hanno competenze in materia, che quel bambino sia un vantaggio, allora prendono questa decisione e lo fanno perché questa qui è la loro valutazione. Perfetto. Venendo all'altra domanda, e avendo fatto la premessa che non essendo quello specificatamente il mio campo, quindi non riesco ad essere sufficientemente preciso, allora, innanzitutto bisogna valutare se dal punto di vista del sacramento quel matrimonio aveva una delle cause che sono previste per la nullità del sacramento. Faccio un esempio che è quello classico: uno dei due non voleva avere figli, non voleva vedere, oppure non credeva nell'indissolubilità del matrimonio. Ma questi passaggi vanno dimostrati tramite un vero e proprio processo nel quale si verificano queste situazioni. E per inciso approfitto per dire che in questi processi possono e spesso vengono a essere chiamati a testimoniare i testimoni di nozze, perché i testimoni non si chiamano così perché quel giorno stanno lì, c'è tanta gente che sta lì quel giorno al matrimonio, ma proprio perché in teoria, essendo persone che sono vicine ai due sposi, probabilmente conoscevano quelli che erano le idee, i pensieri, eccetera. Io per esempio non sono stato testimone di nozze, però sapevo chiaramente di un amico, perché ce l'aveva chiaramente detto, che lui non voleva figli. Si sono sposati, adesso si sono separati, ma dal punto di vista religioso poi non hanno fatto nulla. Quindi vanno verificate la sussistenza delle cause di nullità del matrimonio dal punto di vista religioso. Se queste cause sussistono, allora può essere dichiarata nullità del matrimonio religioso, che può avere effetti anche nell'ambito civile se la sentenza religiosa viene derivata, cioè viene recepita dalla Corte d'Appello, che verifica che quel procedimento ha seguito i criteri di rispetto delle norme procedurali di difesa del diritto delle parti, così come sono stabilite in Italia. Questo è per grandi linee, poi dopo la procedura è una procedura particolare che possono fare solamente determinati avvocati che hanno fatto un corso speciale, sono stati autorizzati, al quale rivolgersi per poter ottenere la nullità del matrimonio. Papa Francesco ha semplificato questi passaggi, invitando da una parte a cercare di essere attenti sull'aspetto sacramentale, di non essere comunque troppo rigidi, e semplificando la procedura, perché l'istruttore iniziale viene delegata al vescovo diocesano o chi viene da lui delegato e incaricato. Però bisogna andare a vedere se il sacramento c'era, se le motivazioni erano quelle legate al sacramento, che non sempre coincidono con quelle civili, perché per esempio se mi sposo in comune ma non voglio avere figli non c'è assolutamente nessun problema, se non credo nell'indissolubilità del matrimonio non c'è nessun problema. Quindi la procedura è quella, può avere effetti anche nell'ambito civile, oppure uno può decidere di fare la separazione e il divorzio e poi passare anche all'unità del matrimonio.
C'era il passaggio che la Silvia sottolineava, sì, no? Che il matrimonio è un fatto che accade, no? Se non ci sono i requisiti perché questo accada, ovvero il fatto, non si annulla una cosa che esisteva, ma si dice che non è mai esistito, quindi è nullo. Dire il matrimonio è stato annullato, cioè l'annullamento del matrimonio è una distorsione in termini, no?
Sì.
E si dichiara la nullità, cioè quel fatto non è accaduto, non è mai accaduto.
Perché la nullità travolge dall'inizio, mentre invece l'annullamento travolge dal momento in cui si è verificata la situazione, quindi come se non ci fosse sostanzialmente mai stato.
E perché un matrimonio si annulla, ci sono i vizi relativi alla capacità personale, questo se volete ve lo
e
posso dire,
sono
i vizi derivanti da un delitto, i vizi derivanti da un vincolo di parentela, finita l'adozione, i vizi del consenso, cioè io non ero libero o avevo dei, mi hanno costretto, e poi ce n'è una serie, o i vizi di forma, ecco.
Per esempio, nel matrimonio, giusto per fare una differenza, per il matrimonio civile, l'impotenza coeundi, cioè l'impotenza di avere il rapporto, se era nota prima del matrimonio, non è causa di nullità del matrimonio. Nel matrimonio religioso, l'impotenza coeundi, quindi non poter consumare il matrimonio, è una causa di nullità, perché una delle condizioni del matrimonio religioso è quello di consumare il matrimonio. Per dire, no? Sono differenze, no?
Prego.
All'avvocato, lei ha accennato al riguardo del matrimonio plurimo.
Sì.
Articolo 29. Lei lo solo accennato.
Sì.
Il problema è che un senatore della Repubblica, sì, più volte ci ha intrattenuto nelle sue disquisizioni sull'argomento, pagato 20.000 euro al mese del Movimento 5 Stelle, docente di matematica di Torino,
sì,
e continua a divulgare questa propaganda. come forum delle famiglie, come vi ponete nei confronti di questi delinquenti?
La domanda chiara, risposta?
Risposta chiara. Chiara.
Non posso farlo arrestare, quindi già questo qui è... No, allora dunque, qui dobbiamo intenderci su come vogliamo porci nel mondo e affrontare questioni che sono delicate e nelle quali il muro contro muro rischia solamente di creare difficoltà, di creare confusione. Oggettivamente c'è un problema e c'è una difficoltà, perché effettivamente oggi se ne sente di ogni. E quando io parlavo del matrimonio a tre o di chi ha sposato il proprio cuscino o di chi vuole sposarsi con il proprio cane, lo dico con una dose di preoccupazione, perché effettivamente stiamo assistendo ad un'escalation di diritti che vengono rivendicati come qualcosa che non può assolutamente essere negato. Come forum delle associazioni familiari, essendo noi delle associazioni familiari, continuiamo a portare, a parlare della bellezza della famiglia, così ancora come l'articolo 29 la descrive, vedremo fino a quando, contando sul fatto che nel cuore di ciascuno di noi certi principi siano ancora sufficientemente chiari e precisi. Quindi credo che i tempi non siano ancora assolutamente maturi per un'unione a tre. Chi lo fa però per cominciare a fare cultura, perché fino a quando di una cosa non se ne parla, a nessuno viene in mente. E quindi chiaramente io, per sperare che qualcosa possa passare, devo cominciare a farne parlare. Ad oggi un matrimonio a tre è contrario all'ordine pubblico, quindi credo che siamo molto distanti da una questione del genere. Però dobbiamo soffermarci su queste cose, l'impegno che possiamo prendere noi è spiegare che la bellezza del matrimonio sta in due persone che si scelgono e si accompagnano per la vita. Poi vedremo che cosa verrà fuori, e nei confronti di queste persone dobbiamo avere il coraggio e le modalità di andare a parlare loro, facendo semplicemente risaltare non tanto in loro ma nelle persone che ci ascoltano che queste cose francamente sono una sorta di butate. Però io mi rinfranco quando mi capitano episodi quali quello recente, i comuni della provincia di Rimini stanno lavorando sui piani di zona, quindi i finanziamenti che verranno erogati eccetera, si doveva scegliere, io ho partecipato come presidente, il nome di uno dei tavoli di intervento. Il tavolo nasceva come fragilità familiari e capacitazione, però le singole associazioni partecipanti potevano cambiare questo nome e trovare un nome più adatto. Gli uniti in gruppo ci abbiamo ragionato. Alla fine questo tavolo è diventato fragilità individuali, familiari e capacitazione. Un gruppo aveva proposto di chiamarlo, ha esordito. Siccome il termine famiglia è divisivo, chiamiamolo fragilità delle nuove formazioni sociali. Non ho avuto neanche bisogno di alzarmi in piedi o per andare via o per prendere la parola, perché il brusio della sala ha fatto chiaramente capire che la cosa stava fuori dalla grazia di Dio. Primo, perché se la famiglia è divisiva, allora abbiamo punito il meno, diceva mio nonno, cioè non sappiamo più dove andare a parare. Secondo, fragilità delle nuove formazioni sociali, quindi devi spiegare quali sono queste nuove formazioni sociali, e in ogni caso se fossero nuove la famiglia non ci sarebbe dentro perché è vecchia, e cosa vogliamo fare con tutti quanti quelli che sono sposati, in qualche modo convivono anche le unioni civili. Quindi mi viene da dire che ancora su questo punto di vista siamo lontani, ma il parlarne crea situazioni che pian piano possano, come un fiume carsico, passare sotto, a un certo punto uscire fuori. Però io appunto ve l'ho voluto fare perché una qualche preoccupazione la dobbiamo avere. Il problema delle unioni civili non è che persone dello stesso sesso vivono insieme, si vogliono bene e hanno dei diritti, che se vogliamo come credenti può essere anche un termine sul quale discutere e ragionare. Cioè onestamente, diciamoci la verità, non stiamo parlando dell'aborto, che sull'aborto potrei dirvi la mia regola morale è molto molto alta. Qui parliamo di condividere la città di tutti quanti noi, ma è la cultura che fanno. E allora il mio timore non è tanto questo, ma che le unioni civili restino all'articolo 2 e all'articolo 3, non vadano a finire all'articolo 29, perché altrimenti dopo la porta si apre, quello che succede è difficile da prevedere, e non lo ferma il forum delle famiglie, non lo ferma il vescovo, non lo ferma nessuno. però lo Fondo delle Famiglie nasce per parlare di queste cose, fare cultura di queste cose e non lasciare che solamente altri parlino, non tanto e solo perché hanno più spazi, ma perché noi forse un pochettino abbiamo smesso di dire le cose che ci stanno a cuore. È anche sufficiente che noi diciamo le cose che ci stanno a cuore, nel rispetto degli altri, stando vicino agli altri e accompagnandoli, Questo è quello che ci chiede il Papa Francesco, ma anche quello che ci chiede la dottrina sociale della Chiesa, insomma, non è che Francesco inventi cose, cose nuove. Spero di essere stato esaustivo.
Comunque con il Vescovo qualche tempo fa si parlava che è importante anche la formazione dei cristiani dal basso, che si possano poi impegnare in politica per avere un nuovo volto di politica, anche che, non ho, che vada a, a dialogare con queste posizioni qua, che effettivamente ci sono, insomma. Forse siamo un po' distaccati, no? Dicevamo, dalla politica, nel senso siamo un po' disinteressati come cristiani, poco presenti, tiepidi, non so.
Sì. Se vuoi rispondere, visto che il 10 maggio abbiamo fatto due incontri a 300 metri di distanza dello stesso tema sui cattolici impegnati in politica, a me viene da dire continuamente ne stiamo parlando tanto. In realtà con modalità diverse, se posso permettermi sotto questo aspetto, io credo che siamo chiamati a vivere i nostri tempi non lasciando che gli altri facciano, facciano per noi. È il discorso un po' delle leggi imperfette. Abbiamo delle leggi forse ultimamente che non ci sono piaciute, ultimamente e non solo, visto che anche la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, eccetera. Ecco, siamo chiamati a non subire queste situazioni, perché come cattolici abbiamo sicuramente molto da dire e dobbiamo cercare di fare in modo che il piano morale che abbiamo e il piano delle leggi che vengono richieste nella convivenza civile si avvicinano il più possibile. Quindi o partecipiamo alla formazione delle leggi e alziamo il più possibile queste leggi per renderle il migliore possibile, e immagino per esempio la legge sul, sul fine vita, che una delle poche cose che è stata in grado di fare è stato presentare 1000 emendamenti saltati paro passo, non si aspettavano altro, la legge è passata così come è passata. È una buona legge, è una cattiva legge? Alla fine abbiamo fatto ostruzionismo, quindi non so fino a che punto abbiamo contribuito. La legge sulle unioni civili era un'esigenza presente nel paese, potevamo forse cercare di contribuire in maniera significativa e rendere più separato matrimonio e unione civile, garantendo diritti che comunque andavano garantiti. Aborto. Sull'aborto il piano morale fa fatica a scendere, voi lo capite bene, però allo stesso tempo la legge attuale è una legge che permette l'aborto, permette anche una serie di possibilità di aiutare la madre, di sostenerla. Forse non so quante donne sanno che possono mettere al mondo un figlio e non riconoscerlo e metterlo subito in stato di adozione, ma chiaramente per una donna, credo, non avendo partorito, non è facile portare avanti una gravidanza e lasciare il figlio, quindi va seguita. L'aborto c'è, in questo momento non è pensabile fare una legge che possa abrogare l'aborto? Lavoriamo perché la legge 194 venga applicata integralmente, perché le donne sappiano che il feto ha 11 mesi a cuore e quant'altro. Lottiamo perché le ecografie vengano fatte e la donna possa vedere il bambino. Facciamo in modo di alzare il più possibile il livello di questa legge, perché se lo alziamo e alziamo l'interesse che c'è per la vita nascente, forse un giorno, forse, si potrà anche ridiscutere di questa legge sull'aborto, se è fatta bene o se è fatta male. Abbiamo la legge sul divorzio e quel che è, possiamo giungere alla conclusione che in alcuni casi in particolare il divorzio può essere l'unica soluzione necessaria di due persone che ormai non si sopportano più? Sì, ma non può essere neanche la prima via d'uscita per delle persone che non sono state adeguatamente formate a vivere la loro vita matrimoniale. Allora facciamo tutto quello che possiamo per aiutare i giovani, famiglie a formarsi. Come Forum delle Associazioni Familiari abbiamo un progetto che speriamo di riuscire a portare avanti con i finanziamenti dei piani di zona, di proporre i corsi prematrimoniali anche per le coppie che si sposano in comune, chiaramente su base volontaria e su base laica, partendo dagli articoli del codice civile, perché vi garantisco che c'è chi si viene a sposare e non sa cos'è l'obbligo di fedeltà o non ha idea di che cosa va a fare. Poi per forza quando è in difficoltà crolla, perché non sa che cosa ha scelto. È come se ci portassero a casa una macchina che non abbiamo scelto. Ci piace? Bene, sono contento. Magari non mi piace, oppure scopro un difetto o un particolare che non mi piaceva. Dobbiamo fare questo tipo di lavoro, altrimenti le leggi imperfette le subiamo. Invece di subirle, cerchiamo di metterci del nostro laddove possibile, e laddove invece il nostro livello morale è così alto che non può essere abbassato, lavoriamo perché il livello civile sia il più alto possibile, e facciamo controcultura perché quelle leggi non diventino un grimaldello per fare passare pensieri di morte o pensieri di disfacimento delle famiglie. Ripeto, l'aborto era per casi esagerati, particolari, invece adesso è quasi un metodo contraccettivo, e il divorzio è uguale. Siamo chiamati a fare questo, ma se non lo facciamo noi, questo non lo fa nessun altro. E quindi dobbiamo cercare di formarci, farci un'opinione e cominciare a dire il nostro pensiero. Anche se oggi è difficile, perché appena apriamo bocca veniamo tacciati di clericalismo, e allora è necessario che utilizziamo termini laici, i più laici possibili, perché su quelli è più difficile darci contro se sono oggettivi, però si danno contro anche su quelli.
Bene, allora sono le 11, io vedo che Donaldo ha preparato anche un rinfreschino, grazie Don, dove sei? Questo è proprio un regalone, grazie. E allora noi come ufficio famiglia continueremo a promuovere un pochino la cultura della famiglia, a far conoscere quello che è la realtà, la verità. Giuliano ha parlato anche per esempio di contraccezione. Noi vediamo quanta ignoranza ci sia, come veramente
me ne ero accorto, sono andato proprio
vengano proposti, no, dei metodi contraccettivi che in realtà sono potenzialmente abortivi. Ecco, noi lavoriamo perché organizzeremo anche, si diceva col direttivo qualche tempo fa, una serata su questo, perché si conosca la posizione del magistero, ma soprattutto la verità anche su quello che viene proposto alle donne e ai giovani. Questo è e questo non è, diciamo la verità sulle cose come stanno. Ecco, noi continuiamo a lavorare, continuiamo a portare in giro quello che possiamo, e ringraziamo le persone come Giuliano che ci mettono del suo, ringraziamo le mogli che lasciano sempre i mariti a questo impegno, e ringraziamo tutti quelli che si spendono, insomma, per il bene della famiglia. E grazie a voi che siete stati qui con pazienza, vuol dire che amate la famiglia e ci credete, insomma. Grazie.